Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają spółbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
La vita consacrata può essere sterile quando non è proprio profetica, quando non si permette di sognare.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Si conclude oggi l'anno della vita consacrata e noi vogliamo aprire il nostro programma odierno presentando il volume Viaggio nella vita religiosa, interviste e incontri, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Ne è autore Riccardo Benotti, che compie una sorta di viaggio giornalistico in compagnia di 14 superiori generali di ordini e congregazioni religiose. L'autore parla al microfono di Padre Vito Magno del criterio con il quale ha scelto i suoi interlocutori.
Ho scelto di sviluppare il discorso con questi interlocutori a partire da due criteri principali. Il primo è di tipo temporale, partendo dagli ordini più antichi come l'ordine monastico dei Benedettini per arrivare ai giorni più recenti. Parliamo dei Legionari di Cristo che risalgono agli anni 40 del Novecento. L'altro criterio che ho seguito è stato quello di individuare alcuni ordini che fossero esempi nel loro campo. Penso ai Fate Bene Fratelli e quindi a tutto quello che fanno nella cura della salute, negli ospedali, in tutto l'ambito che riguarda la sanità. Penso ad esempio ai frati minori, ai francescani e al loro impegno nelle missioni, nei santuari, nelle parrocchie, nella propagazione della fede, oppure ai paolini e a tutta l'attività che svolgono nel campo della comunicazione, dei media e dell'evangelizzazione. Ci sono poi naturalmente altri ordini come gli orionini che sono impegnati nelle opere di carità e anche loro hanno a che fare con la salute e con l'assistenza, o i salesiani e i fratelli maristi nel campo dei giovani e dell'educazione. In questo senso ho tentato di ricostruire un po' un mondo che in realtà è molto variegato all'interno della Chiesa, che è composto da carismi assai diversi tra loro.
E quindi ha scoperto qualcosa anche di nuovo, di interessante, immagino.
È stata una scoperta continua. La principale è stata quella di scoprire un mondo che in realtà è molto vitale ed è molto attento a quello che accade nella realtà. Talvolta la Vulgata dice che chi sceglie di essere un consacrato, chi sceglie la vita religiosa, vuole scappare dal mondo. In realtà mi è sembrato che tutti fossero molto attenti a quello che sta accadendo nel mondo, partecipi dei problemi, anche desiderosi di spendersi in un qualche modo per le persone e per quelle che sono le esigenze di questi tempi. Ho scoperto cose interessanti, me ne vengono in mente due. L'attività, ad esempio, portata avanti dai Verbiti nelle Filippine, il superiore generale che è padre Heinz Kuluke, un tedesco, ha vissuto per tanti anni in una città molto povera delle Filippine all'interno di una discarica, fisicamente all'interno di una discarica, cercando una prossimità con i poveri che è un po' quella anche voluta e sostenuta da Papa Francesco e chiesta ai religiosi di andare alle periferie. Oppure la storia del superiore, del maestro dei Domenicani che ha scelto di entrare nell'ordine ad un'età non giovanissima, aveva già compiuto gli studi universitari, stava per diventare un pediatra e quindi ha abbandonato una carriera anche ricca dal punto di vista economico, ma non soltanto, anche di soddisfazioni, perché è chiamato da Cristo, perché è chiamato ad un'altra missione.
Ecco, ma i problemi di cui appena accennava prima, quali sono quelli veramente più rilevanti?
Alcuni problemi hanno avuto un filo rosso che ha accompagnato tutte le conversazioni. Penso ad esempio alla vita comunitaria, che è una grande risorsa per i religiosi, ma che mi è sembrato cogliere, parlando con i superiori, sia anche come dire, uno scoglio con il quale bisogna confrontarsi sempre, perché è vero che la vita religiosa e la vita comunitaria porta benefici indubbi all'interno della congregazione, ma ci sono anche delle difficoltà. Non è un caso che il Papa abbia detto, no, più volte, che non vorrebbe che i monasteri fossero dei purgatori, perché all'interno della vita comunitaria ci sono difficoltà che vanno affrontate e vanno superate di volta in volta. Un richiamo costante è stato anche quello alla formazione permanente. Mi è sembrato di cogliere che sia uno degli aspetti deficitari, se vogliamo, all'interno di molte congregazioni, formazione permanente che si è sviluppata ampiamente dopo il Concilio Vaticano II, ma che in questi tempi si è andata un po' affievolendo. In realtà una richiesta che è venuta dai superiori è proprio questa, una maggiore attenzione alla formazione permanente. E poi c'è un campo sconfinato che si è aperto, che è il rapporto con i laici. Quasi tutte le congregazioni hanno un rapporto molto forte con i laici, chi perché ha degli ordini all'interno, come il terzo ordine secolare, oppure associazioni, movimenti, e il campo dei laici, come dire, sta sostenendo in questo anche quella che è un po' la crisi delle vocazioni religiose.
Cosa dicono i superiori generali? E qual è la fatica di trovarne di nuove vocazioni?
È una fatica condivisa da tutti. L'unica congregazione che ho incontrato che è stabile come numero di religiosi sono proprio i Verbiti, che negli ultimi 10 anni si sono mantenuti costanti e sono infatti la prima congregazione missionaria all'interno della Chiesa Cattolica. È una preoccupazione, dicevo, che è condivisa, è vissuta alla luce della speranza, perché se la vita consacrata, hanno detto in molti dei superiori, è voluta da Dio, Dio troverà il modo per farla continuare ad esistere. C'è però un problema pratico: tante missioni e tante opere chiudono perché non ci sono forze, si indeboliscono anche le presenze in luoghi storici, in luoghi dove è sempre vissuta la vita consacrata, e in questo senso il rapporto con i laici è vitale, perché molte missioni, e penso in questo caso ad esempio ai fratelli maristi, sono portate avanti da laici formati al carisma della congregazione. C'è poi un dato interessante che mi sembra utile sottolineare, e riguarda l'Asia. Quasi tutte le congregazioni hanno il numero maggiore di vocazioni in Asia, soprattutto in Vietnam, ma non soltanto. E questo è un po', come dire, singolare, perché se pensiamo che i cattolici asiatici sono soltanto il 3% degli abitanti di tutto il continente e l'11% dei cattolici del mondo, si capisce che è in atto uno spostamento geografico della Chiesa Cattolica, se vogliamo, perché non riguarda soltanto la vita consacrata, che sta lasciando a poco l'Europa verso l'Oriente. Questo mi sembra un tratto, insomma, comune a molte delle congregazioni e molti dei superiori che ho sentito.
Ecco, ma questi superiori cosa dicono per attirare le vocazioni, cioè quali atteggiamenti mettono in atto nei vari continenti?
Il primo atteggiamento che mi sembra più importante e che mettono in atto è quello di risvegliare la fede. In molti mi hanno fatto notare che il calo delle vocazioni in realtà non può essere soltanto addebitato ad una crisi della vita consacrata, ma più in generale ad una crisi della fede. E quindi la preoccupazione in questo senso non è tanto nei numeri quanto nel capire che forse c'è stato o c'è qualcosa che non funziona o non funziona più bene nel trasmettere la fede. E in questo senso l'impegno principale è con i giovani, l'impegno principale è nella formazione, ma non soltanto nella formazione dei nuovi religiosi, ma nella formazione dei giovani a scoprire e a riscoprire una identità spirituale, che poi questa non coincida per forza con una vocazione, è un altro discorso, però l'attenzione all'interiorità in un mondo che dell'interiorità, insomma, si è un po' dimenticato, è una delle piste principali che stanno battendo i superiori.
E penso che un'altra pista nel libro è abbastanza documentata, è quella della solidarietà, no? Nell'ospedale da campo, come il Papa ama chiamare la Chiesa, che posto occupano oggi i religiosi?
Ma a che anche in questo senso mi piace richiamare dei numeri per capire anche un po' qual è l'entità dell'impegno dei religiosi. Se pensiamo, io nel libro mi sono occupato per una scelta di campo soltanto dei religiosi, degli uomini, anche perché le donne sono un universo così sterminato e importante che meriterebbero un approfondimento a parte. Ebbene, i religiosi oggi sono circa 200.000, c'è stato un calo significativo negli ultimi 50 anni. Tutti i religiosi all'interno della Chiesa Cattolica rappresentano neanche lo 0,1% dei battezzati. Eppure chi di noi non conosce insomma un religioso o l'impegno di un religioso per gli altri, nella solidarietà, nelle periferie, questo è significativo. In questo senso mi vengono in mente ad esempio i Maristi Blu di Aleppo, che sono una comunità, una manciata di persone, neanche tre fratelli maristi, accompagnati però da una comunità di laici che si va sempre più allargando in una delle zone che oggi sono più martoriate dalla guerra. E lì si impegnano perché le persone che vivono possano avere una vita quantomeno dignitosa, partendo proprio dalle esigenze basilari, dal ricostruire acquedotti, dal fornire cibo a chi ne ha bisogno. E questa presenza è capillare ed è diffusa su tutti, in tutti i paesi, soprattutto dove c'è bisogno.
Ecco, un'altra presenza sottolineata nel libro e anche documentata è quella nei social network, soprattutto in questo mondo delle comunicazioni moderne, no? A quali criteri corrisponde poi in pratica nella vita religiosa, nella vita consacrata, addirittura anche in quella della clausura?
I social network sono entrati nei monasteri per dire come luogo che uno immagina più lontano dal mondo, no? Più chiuso, in realtà ci sono. Sono strumenti che vengono utilizzati e utilizzati anche bene. Non penso soltanto a congregazioni che, dei media fanno il loro carisma, come i Paolini, che quindi utilizzano tutti gli strumenti per l'evangelizzazione, ma anche all'interno dei monasteri molti abati utilizzano i social network per confrontarsi e per aprirsi al mondo. È uno strumento che poi offre anche un aspetto, di intimità e anche di separazione rispetto al mondo, perché da una cella di un monastero posso raccontare quella che è la vita di un monaco e posso raccontare la Chiesa anche senza dovermi esporre troppo fisicamente, quindi sono strumenti assai utili. L'altra faccia della medaglia naturalmente è la pervasività di questi media e anche la difficoltà di relazionarsi con degli strumenti che, a differenza di quelli tradizionali, pensiamo alla televisione, che anche la cui fruizione era collettiva, comunitaria. I nuovi media sono strumenti molto personali che possono essere utilizzati in privato, da soli, in momenti che in realtà potrebbero essere dedicati ad altro. E quindi in questo senso si sta facendo un grande lavoro di formazione dei nuovi religiosi, ma anche dei religiosi più in là con gli anni che utilizzano gli strumenti, per trovare anche un giusto equilibrio.
Questi superiori generali vedo che non si sottraggono anche a domande di indole, privata, personale. Su questo ha scoperto anche delle curiosità?
Ho scoperto delle curiosità, sicuramente ho scoperto delle curiosità. Penso al superiore dei frati minori, che ha avuto una vocazione particolare. È americano, lui è nato ad Indianapolis, era fin dall'adolescenza si definisce lui un imprenditore, aveva già dei dipendenti, due o tre dipendenti che gestiva. Poi è stato, ha seguito un invito dei metodisti in un campo estivo e da lì, grazie all'incontro con i metodisti e con i frati minori che in quel campo operavano, ha capito e ha colto la sua vocazione, quindi una vocazione che è nata quasi lontano dalla Chiesa Cattolica per poi in realtà tornare dentro, ma soprattutto ho trovato anche un'apertura dei superiori a raccontare quello che è un mondo che spesso viene taciuto oppure viene raccontato male, quello ad esempio degli scandali, della gestione del denaro, sono tutti temi che in realtà non sono stati nascosti, ma anzi sono stati affrontati e di cui si è parlato molto.
Insomma, la vita religiosa non è facile neppure per loro.
Assolutamente, assolutamente no.
Bene, a chi vuole saperne di più naturalmente su questo viaggio nella vita religiosa, l'edizione Libreria Editrice Vaticana, è il titolo Viaggio nella vita religiosa, dove la vita religiosa più che in crisi viene presentata come un cantiere aperto. Grazie Riccardo Benotti.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Oggi è l'ultimo giorno utile per visitare, nell'ambito di Arte Fiera Bologna, la 40ª edizione, la mostra fotografica Seaside di Giuseppe Ripa. Giuseppe Ripa è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Il titolo della sua mostra, Seaside, immediatamente, quindi spiaggia, fa immediatamente pensare ad un ambiente sereno e come appunto nel comunicato stampa si leggeva un po' da commedia. In realtà le sue fotografie mostrano un altro aspetto della spiaggia, come se improvvisamente la storia più recente fosse calata appunto in questo luogo che normalmente viene invece considerato come un luogo di divertimento e di socializzazione. Da dove le è venuta l'ispirazione appunto per questa mostra?
Dalla constatazione che purtroppo la storia di oggi è diventata più drammatica, c'è stata una vera e propria escalation da questo punto di vista, e la spiaggia è teatro di tragedie. Pensiamo alle tragedie dei migranti, ma pensiamo anche all'attentato terroristico che c'è stato sulle spiagge della Tunisia. Quindi la spiaggia, che noi italiani ricolleghiamo sempre a luogo di socialità, di relax, di svago, diventa in parte in questa ricerca artistica un luogo di tragedia. La geografia lascia il posto alla storia, alla riflessione sulla drammaticità dei nostri eventi.
Quali spiagge ha fotografato?
Sono spiagge soprattutto dell'Adriatico, dove gli oggetti abbandonati dall'uomo oppure portati dal mare richiamano una situazione di caos che fa riflettere anche sulle situazioni, su un rapporto natura-cultura spesso conflittuale e raramente simbiotico. L'oggetto poi si presta di per sé ad essere reinterpretato dagli artisti. Pensiamo per esempio, un nome per tutti, a Rauschenberg, che hanno cercato di dare nuova vita all'oggetto, di offrirgli una possibilità di riscatto dall'abbandono subito. Quindi l'artista cerca di opera un po' come un demiurgo, vuole offrirgli un riscatto, vuole dargli una seconda vita. C'è anche questo tema, quello dell'oggetto abbandonato, che riguarda la mia ricerca.
Ovviamente l'oggetto abbandonato, oltre a denunciare, no, questo momento storico di cui stava parlando, oltre ovviamente anche a sottolineare un problema di degrado ambientale, ha anche simbolicamente un po' il senso dello spaesamento, questo oggetto che si trova in un luogo che è un non luogo, una condizione, quella dello spaesamento, che appartiene molto all'uomo moderno.
E ripeto, questo è un lavoro sul caos, quindi sull'oggetto o in un ambiente disarmonico che non trova un'armonia con il suo spazio e quindi vuole per contrapposizione portare alla ricerca di una forma di armonia, di rapporto simbiotico con la natura. Da questo punto di vista la photo cover che io espongo ad Arte Fiera, che è intitolata proprio Italia, è sintomatica. Si tratta di due grossi rami, grossi tronchi spiaggiati, la cui forma ricorda l'Italia, e ai rami di questi tronchi sono rimasti incagliati dei canotti dei salvagenti. È un richiamo quindi a un sicuramente alle tematiche dei migranti, ma anche alla stessa storia dell'Italia, che è una storia fatta di invasioni, di continui rapporti con culture e popoli provenienti da ogni dove. E l'Italia raffigurata, evocata da questi due tronchi, si ricollega volendo all'iconografia dell'Italia di artisti importanti come Luciano Fabbro, pensiamo all'Italia a testa in giù, o anche all'Italia di cristallo di Cristalli di Stefano Rienti.
Bene, io vi ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori la mostra Seaside, fotografie di Giuseppe Ripa, esposte alla 40ª edizione di Arte Fiera Bologna. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Questa sera al Teatro Golden c'è la possibilità di vedere uno spettacolo esilarante che ha già avuto diverse repliche, tutte quante a cui ha riso veramente un grandissimo successo. Si intitola Moms, mamme appunto, ed è il primo varietà sulla maternità. Ne è regista Ferdinando Ceriani, che è con noi al telefono. Buongiorno Ferdinando e benvenuto.
Buongiorno Rosario e grazie di ospitarmi.
Dunque, si tratta di un testo scritto effettivamente da donne che hanno l'esperienza della maternità, appunto da attrici mamme canadesi.
Sì, sono 5 attrici mamme canadesi che hanno scritto un testo in cui hanno riportato le loro esperienze di maternità e l'hanno chiaramente scritto in chiave ironica, in chiave comica. E io mi sono ispirato proprio a questo testo per dar vita a questo Moms e l'ho chiamato il primo varietà sulla maternità perché è uno spettacolo dove ci sono canzoni, musiche, balletti, sketch, monologhi, tutti che ruotano intorno alla maternità. È uno spettacolo molto divertente, alle 21 al Teatro Golden, è l'ultima data romana, lo sottolineo perché Moms già è stato presentato 3 volte a Roma, sempre con un enorme successo. E dunque chi non l'ha ancora visto accorra.
E io vengo.
Ma lo sai, lo so e ti aspetto. E non è uno spettacolo soltanto per mamme, questo tengo a sottolinearlo, ma anche i papà sono protagonisti. Dunque è un momento, diciamo, per ridere della vita un po' sconquassata che quei fantastici pargoletti che sono i nostri figli ci creano, con tutta quella serie di controtempi, contrattempi, crisi, bambini che non dormono, bambini che non vogliono mangiare, tutto però rivisitato in chiave ironica. Io ho sentito un sacco di mamme e papà che sono andati a vedere questo spettacolo che sono usciti dicendomi grazie perché abbiamo riso di quelle cose che nella vita quotidiana certe volte ci stressano, invece ridendone ne capiamo anche l'aspetto più divertente, certo. E ci rassereniamo, ecco, certo. Dunque vi aspetto tutti al Teatro Golden.
Vogliamo nominare le attrici che
come
sono
no, certo, sono 4 bravissime attrici con cui ho già fatto Tacchinisti, è un gruppo ormai stabile, sono Valentina Martino Ghiglia, Carla Ferraro, Laura Mazzi e Silvia Silavo.
E il tuo naturalmente è la regia.
È la mia regia.
Benissimo, quindi in scena questa sera al Teatro Golden alle 21. Grazie a Ferdinando Ceriani allora di essere stato con noi e verremo ad applaudirti.
Grazie, grazie tante, a presto.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia e vi do appuntamento alla prossima puntata di I Giochi dell'Armonia.